Il cristianesimo non ha rivendicato subito lo statuto di religione. Era una filosofia, ma, nel senso, era l'amore di una via, uno stile, appunto. Sentiremo se facciamo questo percorso qui. Nel secondo secolo era sentito fortemente sta roba qui. Il cristianesimo è andare a scuola del Logos, imparare, ed è anche un messaggio di salvezza universale, dal momento che non è legato a nessun culto, non esclude nessuno dalla salvezza. È salvato chiunque si fa prossimo di ogni prossimo, sull'esempio di Gesù. E nel caso che arriva fino a dare la vita. Ma poi il cristianesimo si è ripreso gli aspetti religiosi. No. Certo, era inevitabile. La religione è diventata anche, è giusto che sia così, è l'espressione pubblica e sociale della fede. E quindi dare dei riferimenti, delle sicurezze. Però con tutte le ambiguità, perché poi diventa l'ovile delle paure, dei confronti, no? Dei risentimenti, delle sicurezze che permettono anche di non far scendere la parola in profondità, di praticare qualcosa, no? Abbiamo ritrovato la religione, abbiamo anche ritrovato anche noi il legalismo e il ritualismo, che sono così essenziali alla vita concreta delle religioni. Ma Gesù, appunto, il passaggio di Gesù, ci insegna il continuo superamento. Il cristianesimo ha bisogno di essere evangelizzato continuamente. La Chiesa ha una fonte evangelica che la mette continuamente in crisi. Cioè non può esserci la Chiesa che ha dentro il Vangelo è prima della Chiesa, è sotto la Chiesa. È davanti alla Chiesa. La Chiesa è testimone di un'altra cosa, che è il Vangelo, appunto. Non lo possiede la Chiesa, il Vangelo, lo testimonia. Male anche, però, appunto, il suo compito è quello lì. La desacralizzazione delle religioni. Ecco perché tutta la grande linea dell'Antico Testamento di desacralizzazione della politica, della sessualità, sono formidabili, no? L'apporto cristiano alla sessualità e la sua desacralizzazione. E forse anche l'idea di vita bisogna desacralizzare per capire cos'è la santità della vita. Quando vedi quella gente lì che difende la sacralità della vita. Lì è proprio la poltiglia della religione, no? Santità della vita è essere disposti a dare la vita. Questo è il cristianesimo. Dopo dobbiamo dibattere scientificamente se è meglio far durare o non far durare, ma è un dibattito, appunto. Non puoi metterci Dio su quella roba lì. Il messaggio di Gesù mi pare. È raccoglibile in queste due la desacralizzazione del mondo delle religioni e l'amore del prossimo, come nocciolo, come la vera religione, appunto. Sono le due facce indivisibili del messaggio di Gesù. L'amore del prossimo, dichiarato identico all'amore di Dio, non c'è niente al di sopra di questo comandamento. E non c'è nessun precetto che concerni un culto specifico da rendere a Dio. Quindi il culto potrebbe anche non esistere più. Penso di sì, purché si specifica. Sapete, il culto cristiano è l'Eucaristia. I cristiani devono custodire per sempre e rendere grazie a Dio, facendo comunione coi fratelli. Questa è la cosa che va tenuta viva. È l'azione di grazie il culto essenziale. All'inizio i cristiani presentavano così l'Eucaristia. L'azione di grazie nel momento di condividere il pane e il vino in memoria di Gesù, no? Fare la comunione, appunto, no? Sapete, il corpo di Cristo è indissociabilmente la memoria del corpo di Cristo, che diventa corpo di Cristo nel momento in cui i fratelli si amano. E il corpo sacramentale fa la mediazione simbolica, appunto, sacramentale, della carità. È la carità la comunione, no? Il culto diviene l'azione di grazie spontanea per un cuore che si sa amato da Dio e chiamato ad entrare nell'intimità di Dio. Il culto è fatto per sostenere la grazia, sentimento di gratuità che dobbiamo avere nel nostro rapporto quotidiano con gli altri. Purtroppo devo finire. Il tema missionario, appunto, extra ecclesiam nulla salus per secoli. Il tema dell'interpretazione della morte di Gesù che comincia la rielaborazione della fede e della resurrezione dal momento in cui gli apostoli si chiedono come mai quando Gesù è morto Dio non c'era, Dio è stato zitto. Ma allora che Dio è questo? Che non difende suo figlio, che lui ha mandato, Messia, no? Però questa è una rivoluzione su Dio. Dio è disceso tra i peccatori, da nasce tutta questa teologia della kenosi, dell'incarnazione, no? E poi tutto il tema della Trinità, appunto, che nasce perché Dio si rivolgeva al Padre, ci dona il suo Spirito. E poi tutte le questioni che ha acquisito il fatto che era Dio, vuol dire il figlio era Dio, aveva a difendersi contro il gnosticismo, che era uomo, che aveva una vera carne, tutte le questioni dei primi 3-4 secoli, no? La fede in Gesù è nata in questa rielaborazione. E poi sarebbe bello avere le energie, ovviamente non possiamo raccontare tutta la storia del cristianesimo, della cristologia. Però dopo questa prima fase della costituzione dell'enunciato della fede in Gesù figlio di Dio e degli enunciati che sono entrati nel credo con tutte le questioni annesse sullo Spirito Santo, sul rapporto tra il Padre e il Figlio, sul tema della Trinità, l'umanità di Gesù. Il tema stesso di Maria, al Concilio di Efeso, no? Sono dentro tutte queste rielaborazioni. Si potrebbe appunto arrivare poi al dibattito moderno della destrutturazione del discorso cristiano su Cristo e la ripartenza di una cristologia, che però intanto fa capire anche tutti i processi della religione, perché in terra cristiana è avvenuto tutto il processo della secolarizzazione, ma anche dell'ateismo, della critica religiosa più radicale, più profonda anche, all'interno della quale noi dobbiamo imparare a dire Dio, dopo un'epoca post-religiosa, e reinterpretare un'epoca secolarizzata, non cercando di tenere le risacche devozionali del cattolicesimo come preservazione della secolarizzazione. Dobbiamo reinvestire il Vangelo nella storia, noi mica difendere la religione come una risacca. Però penso che un discorso così richieda molta, molta pazienza, insomma. Penso che procedendo con la nostra tecnica proprio di dire le cose con estrema semplicità, passo passo, ci vogliono degli anni, penso, se vogliamo. E quindi questo chiede molta. Beh, innanzitutto chiede, almeno da parte mia, di mia crepa prima, perché perché è troppo lunga, può anche succedere. E poi certo pazienza, perché è chiaro che nel momento in cui entri un po' in profondità nei pezzetti di discorso, uno non ha il gusto di capire subito, perché tutti questi studi che hanno fatto noi ci vogliamo appropriare, ma bisogna proprio fare an der Köhler, capito? Mi piacerebbe in 1 ora, 2 ore, capito, capito, no? geniale come siamo, lea che se si binus, no? E quindi vediamo, Giovanni, abbiamo già una certa età, Però penso che ci faccia intuire il lavoro che aspetta il cristianesimo. Io spero che alcuni dei nostri figli abbiano, perché, sai, noi stiamo sfruttando molto, come si vede, il fatto che comunque siamo venuti su in un cattolicesimo forte, convinto, sicuro, e siccome adesso sta saltando all'aria tutto, tra le persone più vive che hanno voglia di capire ci sono le persone adulte, diciamo così, un po' anzianette, no? Qui il problema è di appassionare anche i nostri figli a queste questioni, sennò il cristianesimo rischia di non essere tenuto seriamente in mano. Già avete visto che la linea del cristianesimo più forte in questi anni, dove la modernità ha buttato all'aria la concezione bella, compatta, chiusa anche per alcuni versi, è un po' il cattolicesimo, il cristianesimo carismatico, pentecostale, entusiasta, emozionale, quindi. Però, ha un diritto di cittadinanza, evidentemente, però rischia fortemente di essere una compensazione all'incertezza, all'angoscia, al cedimento, alla speranza per una storia, per un... E quindi occorrerebbe che invece nascesse da queste tradizioni parrocchiali che, come vedete, sono vive, sono dentro ancora le questioni educative, delle povertà, della politica, se fossero un po' più coraggiose, no? Cioè trarre da questa presenza ancora nei meccanismi della storia la passione per ripensare un cristianesimo dentro le domande dell'uomo. Non per curare il depresso, per medicare i malati, chiaramente, appunto, questa è una cosa che si fa, che trovarci a cantare tutti insieme così prendiamo coraggio, e mi ha senso, insomma, capito? Ma io vedo dei giovani anche bravi, certo sarà una... è chiaramente un cristianesimo molto più numericamente più ridotto, questo mi pare evidente, insomma, già adesso, perché lo strano di questa chiesa è che pubblica poco la sua missione, la sua ansia di evangelizzare effettivamente, di far fare cammini di fede, di far capire il Vangelo cristiano. È molto più impegnata, almeno così a livello pubblico, molto più impegnata a entrare nelle leggi di uno Stato, a difendere certe cose, certe istituzioni. Però mi pare, appunto, anche dietro a questa cosa ci sono delle cose legittime, ma mi pare, cioè, come uno che va a fuoco il castello, torna indietro per salvare la biancheria che c'è nel terzo cassetto, insomma... Il coraggio d'andare fuori in campo aperto e riproporre seriamente quello che possiamo proporre come Vangelo, no? In maniera totalmente più disinteressata. Stiamo difendendo appunto una civiltà, una religione che magari frutta di più, per esempio, di un corso di catechesi. Certamente è molto più importante tenere vivo un santuario che tutte le catechesi che ho fatto io, quello è sicuro. Però si rischia appunto di slavare la novità cristiana, il Vangelo di Gesù, perché la religione, non abbiate paura, l'abbiamo anche capito, no? Chi si era illuso che la secolarizzazione cancellava la religione si è rimangiato tutto, no? Cioè la religione non può mancare, non sparisce dalle società. Ma neanche, direi, la religione si è preoccupata, neanche del cristianesimo. La cosa più preoccupante è è preservare condizioni umane all'uomo, la verità del permettere che l'uomo trovi la verità. Questa è la preoccupazione che deve dominarci, secondo me. Va bene. Allora vi ringrazio perché appunto avete sopportato. Sì, vi ringrazio e ricevo i vostri ringraziamenti. Grazie, è una cosa che va insieme. Ci vedremo il prossimo anno se ci sono le condizioni. Buona Quaresima che inizia settimana prossima. Ci saranno alcune proposte, non c'è bisogno di dirlo a voi, insomma voi siete già attenti, dai, adesso andiamo a dormire. Signore, vi concedo una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.